È un secondo capitolo, questo del Cantico, ricchissimo di simboli. È fondamentalmente diviso in tre parti. C'è una prima parte che è l'espressione del desiderio, il desiderio di questa donna. Dicevamo la volta scorsa, probabilmente vedove in vita, cioè donne il cui marito è in vita ma a cui non possono, al quale non possono avere accesso. E questa prima parte arriva fino alla parola finché non lo desideri. Poi inizia una parte che è un ricordo, come un flashback, la voce del mio amante, e questo flashback si conclude dove per ultima prende parola ancora la donna, il mio amante è mio, esprime di nuovo il desiderio. Quindi un desiderio, un ricordo e nuovamente un desiderio. Allora, avete sentito la lettura e credo che abbiate percepito le immagini floreali, le immagini bucoliche che caratterizzano questo secondo capitolo. È un capitolo idealmente tutto ambientato in un giardino. Avevamo lasciato la volta scorsa la donna sognare e immaginare il rapporto con l'uomo amato tra cedri e cipressi. E avevamo spiegato il simbolo di questi cedri e di questi cipressi. Adesso riprendiamo queste immagini del giardino. Ed è molto chiaro che l'immagine del giardino fa riferimento alla Genesi, che quindi lo sfondo su cui è collocato questo capitolo è la Genesi, il racconto della creazione dell'uomo e della donna, i quali una volta creati sono collocati in un giardino. Il testo biblico dice esattamente questo, che l'Eden, il paradiso, era un giardino. Quindi il cantico si ricollega a questo testo che parla dei progenitori. Vuole come idealmente sviluppare quel rapporto senza il peccato originale. La tradizione cristiana ha fatto in qualche modo germogliare questa immagine, per usare un paragone appunto bucolico, l'ha sviluppata ulteriormente e ha capito e accolto che in un giardino avviene un altro fondamentale incontro per i cristiani, perché nel giardino in cui il corpo di Gesù fu deposto, secondo la narrazione di Giovanni al capitolo 19:20, avvenne l'incontro tra Gesù e Maria Maddalena. Quindi noi dobbiamo collocare come cristiani il cantico a metà, come un punto di contatto tra il giardino degli inizi, quello della Genesi, e il giardino della fine, quello dell'incontro tra Gesù e la Maddalena. L'incontro tra l'uomo e la donna, descritto nella Genesi, si sviluppa nel cantico e in qualche modo si perfeziona nell'incontro tra la Maddalena e Cristo. Come a dire che ogni persona attraverso l'amore umano può fare esperienza dell'amore di Cristo. Questa immagine la dobbiamo custodire con forza, perché il testo di Giovanni ha un particolare molto molto interessante, perché Maria si rivolge a quell'uomo che vede presumibilmente solo di spalle Maria Maddalena nel giardino del sepolcro e parla con lui, dice il testo di Giovanni, credo che lo conosciate a memoria, pensando che fosse il custode del giardino. Allora, chi è il custode del giardino? Secondo il testo di Genesi, il custode del giardino è Adamo. Perché Dio colloca Adamo nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse, è grammaticalmente la stessa parola. Quindi quando l'Evangelista dice che Maria Maddalena scambia quell'uomo per il custode del giardino, è come dire che Maria Maddalena si aspettava un incontro con un semplice uomo, con il primo uomo, invece incontra l'uomo definitivo, l'uomo in qualche modo perfetto, l'uomo pieno. Giovanni aveva già sviluppato questa immagine dell'incontro tra Gesù e la Samaritana. E però questo particolare lo dobbiamo sviluppare ulteriormente, perché se Maria pensa che quell'uomo sia il custode del giardino è Adamo, e quando Maria lo incontra, quello che è Gesù, significa che l'incontro con Gesù non è il ritorno al paradiso, ma una cosa più grande, più alta, più vera. E quindi significa che l'esperienza di fede non è improntata alla nostalgia di un passato, ma alla costruzione di un futuro. Per questo per noi cristiani il Cantico dei Cantici è un testo di passaggio, perché il Cantico dei Cantici è improntato alla nostalgia del passato, lo dicevamo la volta scorsa, no? Questa donna ricorda i tempi belli vissuti col marito. Anche oggi, vi ho detto, c'è una lunga parte con flashback. Invece il cristianesimo ha sviluppato ulteriormente questo. E in quell'incontro tra la Maddalena, che rappresenta l'umanità intera in quel momento, e Cristo, c'è l'apertura di un futuro, non la nostalgia del passato. Non è il ricordo dell'età dell'oro, non è la memoria di quando stavamo bene a caratterizzare la fede cristiana, ma la sfida di costruire qualcosa di nuovo attraverso l'incontro con il Signore. Pensate che ricchezza di teologia dentro il Vangelo di Giovanni, dentro questo semplice incontro e questa semplice parola, pensava che fosse il custode del giardino, che fosse Adamo, che quel luogo la facesse tornare al paradiso. No, ti fa andare più là al paradiso. Una domanda di fondo per noi cristiani è come guardiamo il futuro. Come guardiamo il futuro? Con che animo guardiamo e ci impegniamo per il futuro? In questo ambiente così bucolico in cui si struttura il capitolo 2, in questo ambiente campestre, noi attraverso la lettura abbiamo anche un'altra sensazione, la sensazione che tutto ciò che è fisico, tutto ciò che è materiale, il nostro corpo, la natura, sono un veicolo dell'incontro con Dio, e che per incontrare Dio non abbiamo bisogno di bypassare queste cose, ma di gustarle. Non abbiamo bisogno di astrarci da tutto questo come se ci distraesse, ma di entrare in tutto questo. La spiritualità cristiana questa cosa l'ha colta in profondità, soprattutto i padri, ed è per questo che ho scelto di collocare all'inizio di questa riflessione con voi questo testo noto, ma che vale la pena sempre prendere, di Sant'Agostino. Quindi Sant'Agostino a un certo punto delle sue Confessioni, nel capitolo 11 esattamente, si chiede che cos'è per lui fare esperienza di Dio, incontrare Dio. Dov'è che trova Dio, che sente Dio? E dice così: che ti amo, Signore, non ho alcun dubbio, ne sono certo. Con la tua parola hai toccato il mio cuore e io ho cominciato ad amarti. Ecco che cielo, terra e tutto ciò che in essi mi invitano dovunque ad amarti e ininterrottamente invitano tutti, affinché non abbiano scuse. Ma che cosa amo amandoti? Non una bellezza corporea né una grazia transitoria, non lo splendore di una luce così cara a questi miei occhi, non dolci melodie di svariate cantilene, non un profumo di fiori, di unguenti, di aromi, non manna né miele, non membra invitanti ad amplesse carnali. Amando il mio Dio non amo queste cose, e tuttavia nell'amare Lui amo una certa luce, una voce, un profumo, un cibo e un amplesso, che sono la luce, la voce, il profumo, il cibo, l'amplesso dell'uomo interiore che è in me, dove splende alla mia anima una luce che nessun fluire di secoli può portare via, dove si espande un profumo che nessuna ventata può disperdere, dove si gusta un sapore che nessuna voracità può sminuire, dove si intreccia un rapporto che nessuna sazietà può spezzare. Tutto questo io amo quando amo il mio Dio. Questo è un testo storico, testo basilare della spiritualità cristiana. Noi lo sappiamo che siamo chiamati ad andare oltre tutto ciò che ci è offerto sulla terra, e però sappiamo anche che attraverso ciò che ci è offerto sulla terra noi facciamo esperienze del Signore. Un buon profumo, un buon cibo, in un bel paesaggio, in un giardino, in un amplesso, in tutto questo amiamo il nostro Dio. Anche porsi la domanda e chiedersi se la nostra fede non è qualcosa di scisso è importante. Cioè, se non concepiamo la fede come qualche cosa che tocca solo alcuni aspetti della vita e tutti gli altri sono fuori, non c'entrano, non riguardano il Signore, non ci parlano di Dio, come se fossimo spezzati a metà. Ecco, questo testo del Cantico dice tutt'altro, questo capitolo 2 dice tutt'altro. Ci lasciamo consegnare delle immagini, come abbiamo fatto l'altra volta, dicevamo che le poesie parlano per immagini e sono le immagini che ci lasciamo consegnare. La pianura di Sharon, ne sentirete parlare domenica nella prima lettura. Il profeta Isaia la cita molto, questa pianura. È la pianura costiera che costeggia il mar Mediterraneo in Israele. È una pianura fertilissima. Veramente, se ci vai nella stagione giusta, piena di fiori, di colori, di luci, di profumi. Il profeta Isaia dice che quando questa pianura fiorisce è segno che Dio arriva, che Dio viene a salvare il suo popolo. Sono una nebbia nella pianura di Sharon, non è quindi solo un'immagine fisica per dire sono bella come un fiore. Isaia aveva già scritto, era già stato raccolto il suo messaggio nel terzo secolo avanti Cristo, quando fu fatto il canto. Chi scriveva lo sapeva bene che il profeta aveva collocato in quel luogo la manifestazione del Signore. Si rivela il Signore nella bellezza di questa persona. Come si rivolge l'uomo a questa donna che lo ama? Forse ve ne siete resi conto anche nel primo capitolo, qui diventa esplicito, la chiama sempre amica. Lei amante, lui amica. Non credo proprio che sia perché c'è uno che ama di più, uno che ama di meno, ma perché l'amicizia nella Bibbia è il punto più alto dell'amore. Tant'è che Gesù, quando interroga Pietro dopo il suo rinnegamento, quando gli appare sulla riva del lago, gli chiede per tre volte se lo ama, ma due volte se lo ama, l'ultima volta gli chiede se gli vuole essere amico. Perché ogni amore, se è vero, tende all'amicizia spirituale, compreso quello dei coniugi. Col passare del tempo si accorgono che se hanno camminato il loro amore si trasforma, perché si trasforma anche il loro fisico, la loro passione. E forse diventano amici, nel senso bello di questa parola. Quindi quando l'uomo chiama amica mia la donna, non è che sminuisce l'affetto che la donna ha per lui. Tutt'altro. Le piante che sono evocate sono anch'esse un simbolo. Il mio amante è come un melo, Il melo nella tradizione rabbinica e talmudica poi è l'albero dell'amore. Se questo capitolo come sfondo la Genesi cogliete dove si è sviluppata l'idea che appunto fosse una mela, cosa che non è scritta per niente nella Genesi, si è sviluppata rileggendo Genesi alla luce del canto. E dicendo che un albero offerto perché i due si amassero, col peccato diventa l'occasione perché i due si colpevolizzassero l'un l'altro. Così anche il vino: il mio amante mi ha invitato nella sua cantina, nella cella del vino, nella casa del vino, sono altre traduzioni, pensate alle nozze di Cana. È la simbologia del vino. È una malattia d'amore che vive questa donna e dice: per essere curata, per riavere le forze da questa malattia, ho bisogno di uva e mele, uva passa, torte di mele. È una costruzione grammaticale, se la fate passare tutta per intera, cita melo e vino, poi l'uva e le mele. È una costruzione a incrocio, ce ne sono mille nella Bibbia di questa storia. Però cosa dice? Dice che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della figura amata. Dice: per curarmi di questa malattia ho bisogno delle stesse cose che mi hanno fatto ammalare. Ed è così. Se c'è veramente un amore, la persona ha voglia di dire, di distrarsi, di pensare altro, di fare altro. E così anche nella vita spirituale. La sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della figura della persona che ama. L'invito che l'uomo fa è di non destare l'amata dal sonno. Bella immagine questa. Il sonno è il momento del mistero, è il momento in cui, secondo la Genesi, che è lo sfondo di questo capitolo, ci siamo detti, Dio crea Eva da Adamo. Ma il sonno è anche l'immagine di qualcosa che ti sfugge. E allora quando l'amato, in lui, nel cantico, dice: non destate dal sonno l'amore, dice una frase che invita a rispettare tempi, modi, modalità dell'altra persona. E il mistero dell'altra persona. Il significato è evidente, che vuol dire non forzate la persona, non svegliatela e non forzatela a qualcosa che in questo momento non vuole, non cerca. Però ad una lettura molto laica che mi è venuta in mente del tema del sonno, noi possiamo associare una riflessione un pochino più profonda. Questa lettura laica, quindi assolutamente non credente, che per questo magari ci fa bene, l'ho pescata dalle memorie di Adriano, Margherita Bursenar. A un certo punto, nel libro che lo conoscete, immagina di essere nel bagno di questo grande imperatore romano. A un certo punto dedica una parte di un capitolo al sonno. E dice: mi interessa quel particolare mistero del sonno, goduto per se stesso. Quel tuffo inevitabile nel quale l'uomo, nudo, solo, inerme, s'avventura ogni sera in un oceano, nel quale ogni cosa muta, i colori, la densità delle cose, persino il ritmo del respiro, un oceano nel quale ci vengono incontro i nostri defunti. La divinità di questo grande donatore di ristoro consiste nell'operare i suoi benefici su chi dorme, senza tener conto della sua persona. Come l'acqua, ricca di poteri terapeutici, non si dà alcuna pena di sapere chi beve la sua sorgente. Ma ci occupiamo tanto poco di un fenomeno come questo, che assorbe almeno un terzo dell'esistenza di ognuno di noi, perché è necessaria una certa dose di modestia e di umiltà per apprezzarne i benefici. Nel sonno io depongo i miei vani e pomposi privilegi, non mi distingo più dal guardiano che dorme di traverso davanti alla mia porta. Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi, definizioni tutte sue, il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni? E forse per questo non mi è mai piaciuto guardare le persone che amavo mentre dormivano. Si riposavano di me, lo so bene, e a volte mi sfuggivano anche. Beh, una lettura stimolante. Il sonno ti costringe all'umiltà di accettare che non sei più padrone di quel che arriva e che non sei padrone di chi dorme a fianco a te. Non destate dal sonno l'amore, è una frase divina. È il rispetto di Dio per ogni creatura. È l'amore che si colora di rispetto che Dio Padre ha per i suoi figli. È la grandezza, la bellezza e la forza di Dio di accogliere i nostri tempi, i nostri modi, il nostro essere. Ti sfugge tutto nel sonno. E forse per questo dici quello che sei. Un povero uomo, una povera donna, ma non nel senso che non vali nulla, che non sei padrone delle cose. Al risveglio la donna vede e sente giungere l'uomo amato, il suo amante. E qui inizia appunto il ricordo, perché queste frasi, a detta di tutti i commentatori, sono il ricordo di qualcosa che la donna ha sperimentato e ha vissuto. C'è un paragone che è usato soprattutto nelle letture del matrimonio, quindi adesso sta andando un po' fuori moda. C'è stato un periodo, una decina di fa, questa lettura scendevano tutti, il mio amante come un cerbiatto che saltella vivendo sulle colline, eccetera, eccetera. No? L'immagine fa riferimento a come si muovono in branco i cervi. E si muovono in questo modo che i più piccoli, che sono più agili e più veloci, precedono tutto il branco, saltellando. E quindi l'arrivo del cerbiatto è in qualche modo l'anticipazione dell'arrivo del resto del branco. Quindi l'amore della persona porta con sé diverse conseguenze. Non è quindi immagine solo della bellezza, per molti commentatori il cerbiatto è come simbolo della bellezza, ma è un'immagine che l'arrivo di quella persona provoca conseguenze di diverso tipo, che con sé l'amore porta molti doni, appunto simboleggiati dal branco che segue il cucciolo di cervo. Poi ci sono una serie di immagini che dicono come l'amore è fatto di rivelazione e di nascondimento. Sarebbe interessante alla luce di queste immagini sviluppare anche una bella riflessione sul pittore, che è un grande tratto di amore. Queste immagini di liberazione e nascondimento sono il muro, le finestre e l'infermiera. E ne consegno una sola, il muro. La parola che si usa qui nel cantico per dire il muro è kotel. È l'unica volta che si usa questa parola in tutta la Bibbia. Chi è stato a Gerusalemme sa che le indicazioni che ti mandano verso il muro cosiddetto del pianto scrivono kotel. Per il popolo di Israele ancora oggi quel muro è il muro al di là del quale una presenza con la P maiuscola si fa incontrare. È un muro che rivela, non che chiude, ma rivela non pienamente. Voi pensate a quanta sofferenza genera in noi questo fatto che Dio non si riveli pienamente. Dico una cosa grossa, io penso che noi non possiamo nemmeno esaurire in Cristo la rivelazione piena, totale e definitiva di Dio. Non possiamo dire attraverso Gesù noi sappiamo tutto di Dio, capiamo tutto di Dio, abbiamo tutto chiaro su Dio. Tant'è che anche noi cristiani abbiamo bisogno del ritorno, cioè della parusia. E questo non rivelarsi pienamente, questo lasciarci al di qua del muro, al di qua delle inferriate, al di qua di queste grate, ci fa soffrire a volte. Perché vorremmo avere le idee più chiare, vorremmo che Dio parlasse in modo più esplicito, vorremmo sentirlo più fortemente dentro di noi, ma non accade. E così la nostra vita di fede si nutre di desiderio, senso di distanza, emozioni di vicinanza, che ritornano a essere desiderio, senso di distanza, che questa è la fede. Questo è il credere. Quando lui, dopo queste descrizioni dell'amata, si rivolge alla donna e la chiama nuovamente amica, le dice una frase che forse è la frase centrale di questo capitolo 2. Mi fa molto piacere che Enzo Bianchi, in questa sua traduzione, abbia tradotto così. Dice: mia bella, va verso te stessa. Mi fa molto piacere perché credo che se andate sulla Bibbia trovate tradotto: mia bella, alzati e vieni. Il verbo ebraico che viene usato è lo stesso che si usa per Abramo, quando Abramo viene invitato a uscire dalla sua terra. È un movimento che non porta verso di sé, ma che spinge fuori. Il primo a intuire questa cosa e a tradurre così è stato un grande uomo di pace che si chiamava André Shurakin, un ebreo nato in Africa, in Algeria, poi ha studiato a Parigi, poi si è trasferito con il ritorno degli ebrei, si è trasferito a Gerusalemme, è stato vice sindaco di Gerusalemme e ha lavorato tantissimo per il dialogo tra le tre religioni. E lui ha martellato molto sull'idea che questo verbo dovesse essere tradotto così. Io ho ripreso il suo commento al cantico e ora vi leggo perché è proprio bella. Dice: i traduttori che interpretano vieni mia bella, vieni amata mia, tradiscono, a me pare, il movimento più profondo e significativo del cantico, senza alcun dubbio consentito dal testo stesso, perché il verbo significa parti verso te stessa. L'amante riecheggia l'appello iniziale della vocazione di Abramo, va verso te stesso, lontano dalla tua terra, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò. L'amante invita l'amata a una partenza assoluta, non ad un arrivo. Non le dice di venire verso lui, ma di partire verso se stessa. Egli vuole un risveglio, una resurrezione e una partenza che consenta all'amata di ritrovare se stessa e di incontrare il suo stesso destino, il suo stesso volto nei riflessi e nell'attuazione dell'amore assoluto. E a questo scopo deve vincere la sua paura, oltrepassare i suoi limiti. Se è prigioniera della dimora che ancora la separa dal suo amante, il suo carcere è però in lei stessa sta la sua torre. Il nome del suo carceriere, del suo guardiano, è la sua stessa paura, la sua paura di vivere, la sua paura di creare, paura venutale dal più profondo dell'interno, nei suoi esili. L'argomentazione dell'amante è decisa, risoluta, i tempi sono cambiati. L'inverno che teneva prigioniera la donna amata dalle sue paure e dei suoi esili è passato. La pioggia è cessata, splende la primavera, bisogna celebrare la Pasqua, la sua Pasqua. Che modo altissimo di vedere l'amore. Il coraggio di dire alla persona che ami: non sono preoccupato che tu venga verso di me, ma che tu realizzi quello che c'è nel più profondo di te. Vai verso te stesso. Perché facciamo fatica a concepire così anche il rapporto con Dio? Perché non riusciamo inconsciamente ad accettare che Dio ci ha fatto dono della libertà? Abbiamo mediato Dio attraverso delle strutture umane, certo. Perché le strutture umane si fondano sul potere, hanno bisogno di dire alle persone: vieni qua, no, vai verso te stesso. Però questa è una parola che ha qualcosa di rivoluzionario. C'è qualche cosa di molto forte dentro qui. Per comprendere il nostro rapporto con il Signore, ma anche il nostro rapporto con la persona che amiamo, le persone che amiamo. Il dialogo continua poi prendendo in prestito letteralmente le parole dei Salmi: lasciami vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce. Pensate al Salmo 65: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Volto, parola, cosa dice? Lasciami vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce. Ogni amore vero, però, ha i suoi nemici. Questo bisogna accorgerla, questa verità, che ogni amore vero ha i suoi nemici, interni ed esterni all'amore stesso. Sia l'amore per Dio che l'amore per un'altra persona. E anche qui ci sono i nemici, e le volpi devastano le vigne, cioè distruggono l'amore. Ed è significativo che questo è l'unico pezzo che lui e lei leggono insieme, dicono insieme. Cioè, questi nemici dell'amore non si affrontano da soli. Da soli si perde. la conclusione del testo è poi nuovamente la Genesi, quindi vi ho detto che si apre con questa immagine della Genesi, si chiude con la Genesi: il mio amante è mio, io sono sua, è essa è osso delle mie ossa, carne della mia carne. Non lasciamoci ingannare da questa immagine, perché noi pensiamo, allora qui è un discorso possessivo, no? Perché questi arrivano a pronunciare questa parola dopo che c'è stata quella bellissima immagine dell'amore vai verso te stessa. E sapete perché? Perché tu sentirai di appartenere solo a chi ti ha donato la libertà. Perché allora li apparterai perché hai scelto. Non perché hai avuto nessun tipo di costrizione, di forza tua. È per questo che il credente dice appartengo al Signore. È per questo che due che si sposano sull'altare dicono ci apparteniamo reciprocamente. Noi possiamo appartenere veramente solo a chi ci libera. Questo è un rapporto liberante. Mi ha aiutato, e concludo, leggere questo capitolo 2 anche come il tentativo reciproco dell'uomo e la donna, di un lui e di una lei, di comprendersi. Perché questo rispetto per la libertà dell'altro che Dio ha nei nostri confronti si nutre del desiderio di capire l'altro, di comprenderlo, di comprenderlo nel profondo. E di conoscerlo. Ma è naturale, no? Tu puoi conoscere una persona solo se quella persona è libera di essere quello che è, se no che cosa conosci? Le sue storpiature, le sue forzature, le sue maschere. E quindi chiudo con una lettura un pochino più pop di uno scrittore italiano. A me piace anche se è una cosa un po' particolare, che è Gabriele Romagnoli, non so se qualcuno ha mai letto qualcosa di questo scrittore. È un giornalista, però ogni tanto scrive anche romanzi e insomma ci becca abbastanza. È un giornalista intelligente, anche se la testata su cui scrive è Vanity Fair, il Cantico dei Cantici potrebbe anche centrare. Uno dice, il padre può leggere Vanity Fair, sì, io leggo un po' di tutto, alla ricerca di cose intelligenti. E allora, dopo aver letto qualche articolo, poi sono andato a cercare i romanzi, ogni tanto leggo qualche romanzo di Romagnoli, e su questa immagine del comprendersi vi leggo questo passaggio del suo ultimo romanzo. Anni fa a New York incontrai una donna di Taiwan. Mi disse che i taiwanesi, a causa di una particolare conformazione della lingua, non riescono, almeno per la maggior parte, a parlare un inglese comprensibile. In effetti capii che questo era quanto aveva detto quando la persona al suo fianco me lo ripeté con parole sue. Lei era una ricercatrice scientifica, si occupava dei sogni con un approccio biologico. Un giorno aveva tenuto una conferenza alla Columbia University. L'aula era affollata, c'erano docenti e studenti. Quando aveva cominciato a parlare, si era accorta che molti di loro si erano infilati le cuffie, aspettandosi la traduzione simultanea da qualche lingua straniera, e invece stava parlando inglese. Lei continuava, e quelli giravano manopole e premevano bottoni imprecando. Poi alcuni avevano rinunciato ed erano usciti dalla sala. Altri si erano anche isolati. Qualcuno si era messo a mandare messaggi con il cellulare. Un solo uomo la seguiva e prendeva appunti su un enorme quaderno rosso. Lei aveva le lacrime alla frontiera degli occhi, ma le fermò per quell'uomo che prendeva appunti. Continuò a parlare soltanto per lui. Alla fine del suo intervento, quando chiese se ci fossero domande, lui alzò la mano e ne fece una, rivelando un diverso approccio alla materia. La successiva domanda fatta nel giardino dell'università fu se avrebbe accettato di andare a cena con lui. 3 mesi più tardi si sposarono. Lui era la persona ora al suo fianco che ne traduceva le parole dall'inglese all'inglese. Era l'unico in tutta l'America che la capisse. L'amore, pensai, nasce dal miracolo della comprensione. Ma la donna di Taiwan mi disse un'altra cosa, che lui mi tradusse. E la cosa era che dopo il matrimonio, sistemando i loro libri nella casa nuova, aveva ritrovato l'enorme quaderno rosso su cui li aveva visto prendere appunti pochi mesi prima alla conferenza. Lo aveva aperto con delicatezza alle pagine di quel giorno e aveva scoperto che erano pieni di scarabocchi, disegni senza senso e più volte ripetuta la scritta "She's a dream", lei è un sogno. In silenzio aveva richiuso, capito che l'avrebbe amato per questo e per molto tempo. Perché l'amore non vive di miracoli, ma della scelta di provare a comprendersi, anche quando non ci si capisce.